Intanto buongiorno a tutti. Ormai ci salutiamo in modo così sfuggente. È un'altra cosa che non avevamo immaginato nella nostra vita, no? Ieri sera vi ho mandato un messaggio. Poi si può condividere o meno il contenuto, non è che i messaggi che vengono mandati, cioè sono da, ma contengono magari, no, magari forse c'è troppa enfasi di come questo personaggio si esprime, ma però indipendentemente da quello che viene detto dalla cosa, vi prego di perdonarmi quando io scrivo. Il video dura pochi minuti, boh. Così cioè magari qualcuno dice forse ce la faccio, no? Quindi non è, non è una, avete capito, spero che non si tratta di una riprensione o di un farvi sentire in colpa. Spero che questo l'abbiate capito. Semplicemente che conoscendo ormai come vanno le cose nel mondo e tante volte anche nella Chiesa, perché non abbiamo più tempo per nulla, allora io dico, ma magari dura tanto. Dici, sì, forse ce la faccio. Riesco a trovare 5-6 minuti, 3 minuti. No. Poi sono quelli più lunghi, quindi la mia non vuole essere. Poi sapete che io sono un bacchettone e dovete perdonarmi. Sono un bacchettone perché scrivo, no, il tempo ce l'ho dal Signore. E allora lì già, già ci viene qualche mal di pancia perché veramente divento antipatico, diciamo. No. Può essere anche questo, però veniamo alla considerazione di quello che il Signore perlomeno ha suggerito al mio cuore, poi non so che cosa succederà. Allora, vi ricorderete nel capitolo di Matteo 15. Se qualcuno vuole leggerlo, fino al versetto 20.
Allora gli scribi e i farisei di Gerusalemme vennero da Gesù e gli dissero: Perché i tuoi discepoli trasgrediscono la tradizione degli anziani? Infatti non si lavano le mani prima di mangiare. Ma egli rispose e disse loro: E voi, perché trasgredite il comandamento di Dio a motivo della vostra tradizione? Dio infatti ha comandato così: Onora il padre e la madre. E ancora, chi maledice padre e madre o madre sia punito con la morte. Voi invece dite, chiunque dice al padre o alla madre, tutto ciò con cui potrei sostenerti è un'offerta a Dio. Egli non è più obbligato a onorare suo padre e sua madre. E così facendo, voi avete annullato il comandamento di Dio a motivo della vostra tradizione. Ipocriti. Ben profetizzò di voi Isaia quando disse: Questo popolo si accosta a me con la bocca e mi onora con le labbra, ma il loro cuore è lontano da me. E invano mi rendono un culto, insegnando dottrine che sono comandamenti di uomini. Poi, chiamata a sé la folla, disse loro: Ascoltate e intendete. Ciò che entra nella bocca contamina l'uomo, ma è quel che esce dalla bocca che contamina l'uomo. Allora i suoi discepoli, accostatisi, gli dissero: «Sei tu che i farisei, a sentire queste cose, si sono scandalizzati?» Ma egli rispondendo disse: «Ogni pianta che il Padre mio celeste non ha piantata sarà sradicata. Lasciateli, sono guide cieche di ciechi. E se un cieco guida un altro cieco, ambedue cadranno nella fossa.» Allora Pietro rispondendo gli disse: «Spiegaci questa parabola.» E Gesù disse: «Neppure voi avete ancora capito? Non capite che tutto ciò che entra nella bocca se ne va nel ventre e viene espulso nella fogna? Ma le cose che escono dalla bocca procedono dal cuore, sono esse che contaminano l'uomo. Poiché dal cuore provengono pensieri malvagi, omicidi, adulteri, fornicazioni, furti, false testimonianze e maldicenze. Queste sono le cose che contaminano l'uomo, ma il mangiare senza lavarsi le mani non contamina l'uomo.»
Poi vorremmo considerare ancora il capitolo 7 della lettera ai Romani. Volontario? Sì, un po' lunghetto, no lunghetto, proprio.
«Ignorate, fratelli, perché parlo a persone che hanno conoscenza della legge, che la legge ha potere sull'uomo per tutto il tempo che egli vive. Infatti una donna sposata è per legge legata al marito finché egli vive, e se il marito muore, ella è sciolta dalla legge del marito. Perciò, se mentre vive il marito diventa moglie di un altro uomo, sarà chiamata adultera. Ma quando il marito muore, ella è libera da quella legge, per cui non è adultera se diventa moglie di un altro uomo. Così dunque, fratelli miei, anche voi siete morti alla legge, mediante il corpo di Cristo, per appartenere a un altro, che è resuscitato dai morti, affinché porti frutto a Dio. Infatti, mentre eravamo nella carne, le passioni peccaminose che erano mosse dalla legge operavano nelle nostre membra, portando frutto per la morte. Ma ora siamo stati sciolti dalla legge, essendo morti a ciò che ci teneva soggetti, affinché serviamo in novità di spirito e non nel vecchio sistema della lettera. Che diremo dunque? Che la legge è peccato? Così non sia. Anzi, io non avrei conosciuto il peccato se non mediante la legge. Infatti, io non avrei conosciuto la concupiscenza se la legge non avesse detto non concupire. Il peccato, invece, colto l'occasione, per mezzo di questo comandamento, ha prodotto in me ogni concupiscenza, perché senza la legge il peccato è morto. Ci fu un tempo in cui io vivevo senza la legge, ma essendo venuto il comandamento, il peccato prese vita ed io morì. E trovai che proprio il comandamento, che in funzione della vita risultò essere motivo di morte. Infatti il peccato, colto l'occasione per mezzo del comandamento, mi ingannò e mediante quello mi uccise. Così la legge santa e il comandamento santo, giusto e buono. Ciò che è buono è dunque diventato morte per me? Così non sia, anzi, è il peccato che mi è diventato morte, affinché appaia come peccato, causandomi la morte per mezzo di ciò che è buono, affinché il peccato divenisse estremamente peccaminoso per mezzo del comandamento. Infatti noi sappiamo che la legge è spirituale, ma io sono carnale, venduto al peccato, poiché non capisco quel che faccio, perché non faccio ciò che voglio, ma faccio ciò che odio. Ora, se faccio ciò che non voglio, confermo che la legge è buona. Quindi non sono più io a farlo, ma è il peccato che abita in me. Infatti io so che in me, cioè nella mia carne, non abita alcun bene, poiché ben si trova in me la volontà di fare il bene, ma io non trovo il modo di compierlo. Infatti il bene che io voglio non lo faccio, ma il male che non voglio quello faccio. Ora, se io faccio ciò che non voglio, non sono più io che lo faccio, ma il peccato che abita in me. Io scopro dunque questa legge, che volendo fare il bene, in me è presente il male. Infatti io mi diletto nella legge di Dio secondo l'uomo interiore, ma vedo un'altra legge nella mia membra che combatte contro la legge della mia mente e che mi rende schiavo della legge del peccato che è nelle mie membra. O miserabile uomo che sono, chi mi libererà da questo corpo di morte? Io rendo grazie a Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. Io stesso dunque, con la mente servo la legge di Dio, ma con la carne la legge del peccato.
È un passo col quale e sul quale siamo tornati parecchie volte, ma è un passo abbastanza complesso, diremmo. Non è di facile interpretazione, benché parli chiaramente. Cioè, lì sta mettendo a fuoco chiaramente quelle che sono le nostre problematiche, cioè sta mettendo a fuoco quella che è la nostra natura, quello che è il nostro essere. E praticamente ci sta dicendo chiaramente che senza il sacrificio di Cristo saremmo comunque perduti. Sta facendo tutta una serie di considerazioni decisamente che mettono a nudo veramente noi stessi, perché siamo veramente di una complessità estrema. D'altro canto, come abbiamo visto in un filmatino veloce che vi ho mandato di Dav Hand, dove dice che in una cellula ci sono contenute, cioè più notizie che nella Enciclopedia Britannica, che è una cosa spaventosa, no? Tutti questi tomi, no? di informazione, una cellula, pensate tutto il resto. E quindi, e qui stiamo entrando in una serie di, appunto, problematiche, e noi siamo problematici. E, ripeto, questo problema che abbiamo non è perché Dio ha fatto qualcosa di sbagliato, ma sappiamo esattamente che da quando il peccato è entrato nell'uomo ha contaminato l'uomo al punto tale che questa natura deve essere cambiata, assolutamente cambiata. E anche questo corpo deve essere cambiato, perché altrimenti non ci sarebbe bisogno di una morte e di una risurrezione. Quindi questo corpo ha bisogno di essere cambiato con uno nuovo, incorruttibile. Questo continua ad essere corruttibile, questo continua ad essere soggetto a desideri, ahimè, di ogni genere. E lo spirito da un'altra parte ci dice, sempre il nostro che è dentro di noi, ci dice, una volta che l'abbiamo ricevuto, ci convince di peccato. E ci dice, guarda che queste cose sono sbagliate, perché cozzano contro la legge di Dio. E allora, noi sappiamo che il peccato produce la morte. E dice, ma perché? Dice, ma se perché produce la morte? Come faccio a saperlo? Perché contraddice la legge. Dice, ma allora la legge che mi uccide? No, certo, non è la legge. Solo che tu, attraverso la legge, prendi coscienza della negatività del peccato, con la quale tu la trasgredisci. Quindi non è la legge a produrti la morte, no? La legge ti produce solo la conoscenza, ma è per questo che tu muori perché hai trasgredito la legge, E come fai a non trasgredirla? È impossibile, perché c'è scritto che nessun uomo è giusto e nessuno sarà salvato per via della legge, perché nessuno può compierla. E quindi solo per questo motivo, solo per questo motivo, e non solo, abbiamo tutte queste grandissime difficoltà. Noi crediamo di conoscerci e invece non ci conosciamo. Infatti Paolo, per lo Spirito di Dio, dice, si rende conto di questo combattimento continuo e costante che c'è dentro di lui e dentro ogni uomo. Eppure egli sta parlando da credente, perché queste cose i credenti, i non credenti neanche lontanamente le considerano. Perciò comincia a fare delle considerazioni. E sono considerazioni che dovremmo fare anche noi. Perché dice, ma io non capisco quel che faccio. Perché non faccio ciò che voglio, ma ciò che odio. E poi c'è questa colpa che ritorna. Perché se faccio ciò che odio mi rendo conto, quindi io ho una coscienza. Mi rendo conto, faccio ciò che odio. Non faccio ciò che vorrei fare. Cioè, quel bene che vorrei fare, quello non lo faccio. E il male che non vorrei fare è quello che lo faccio. Mamma mia, che complicazioni, eh? Mica poco, sono complicazioni grandi. Quindi lui a questo punto si rende conto che dice, ma adesso come faccio ad uscirne? In me non c'è alcun bene, perché se la mia condizione è questa, voglio fare una cosa buona e non ci riesco, e invece mi comporto di conseguenza. Infatti il bene che io voglio non lo faccio, ma il male che non voglio che lo faccio. Ora se io faccio ciò che non voglio, se io non lo voglio, chi è che lo fa sto male? Se non voglio farlo io, chi è che fa sto male? Chi è che mi spinge a pensare male? Perché pensiamo male. Spesso pensiamo male. Pensiamo male degli altri, pensiamo male del Signore, dici no, ma cosa stai dicendo? Pensiamo male di tante cose. Chi è che mi spinge a far male? A pensare male. La carità non sospetta il male, c'è scritto. E noi attribuiamo sempre agli altri le colpe di ogni cosa. Io scopro dunque che questa legge, vorrei fare il bene, e in me è presente il male. Infatti mi diletto nella legge di Dio, secondo l'uomo interiore. Chi di noi che abbiamo creduto non piace prendersi diletto? Diletto significa piacere, no, della legge di Dio. Credo che tutti quelli che credono gli fa piacere. Ma poi vedo un'altra legge nelle mie membra che combatte contro la legge della mia mente e mi rende schiavo della legge del peccato che è nelle mie membra. A questo punto si rende conto di essere miserabile, un uomo. Poi dice, ma allora chi mi libererà da tutto questo? Io rendo grazie a Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Io stesso dunque con la mente servo la legge, ma con la carne purtroppo servo il peccato. Non che devo servire il peccato, ma una condizione di incapacità, purtroppo, che deriva dal fatto che questo corpo deve sparire per questo motivo. È tutto nuovo, perché ecco, io faccio nuove tutte le cose. Poi abbiamo letto anche in Matteo la diatriba: se mangio sto cibo faccio bene, faccio male. Adesso ci arriviamo. Vedete, ci sono i giovani, ma ci sono i più anziani come me. Che in un attimo guardano. La vita è come un sogno, cari. Come il sogno di questa notte. Solo il ricordo di esso, sapete, questi sogni che noi facciamo, che un po' pur vago, ci dice che siamo passati come un treno. Avete presente i treni che passano? E quelli che hanno qualche anno in più si rendono conto di come sia fugace la vita, veloce, no? Ci diamo la porta per via della corrente. Bravo. Allora, certo che uno non se ne fa una ragione, no? Perché tutto mi è passato così velocemente davanti. E anche i sogni più belli, i giorni più felici, non sono più. Non ci sono più, ma neppure quelli più tristi. Quindi sono passati come un batter d'occhio, un batter di ciglia, si dice. Sono passati. Siamo un mistero a noi stessi. Come possiamo uscire? Se voi avete una soluzione diversa, questa instabilità reca all'uomo inquietudine, perché egli non sa come colmare il suo disagio. Se uno non ha stabilità in Dio, continua ad avere questa instabilità in se stesso. Vedete, cari fratelli e sorelle, questa stabilità noi la troviamo soltanto in Dio e non da un'altra parte. Allora, oltretutto, nessuno di noi sa quando scenderemo dal treno, no? Perché potremmo scendere da un momento all'altro. Tu non sai, dice, qualcuno dice, guarda che la tua stazione è arrivata, scendi. Oppure comincia a dirti, con una malattia, comincia a prepararti. Perché tra un po' tocca, ti tocca scendere. Tu dici, come mi tocca scendere? Sì, mi tocca scendere. E a queste domande risponde il salmista: che cos'è l'uomo che tu ne ponga mente? Cioè, cos'è tutta quell'uomo è così complesso in ogni sua parte, che cos'è che tu ne ponga mente? Nel cuore dell'uomo salgono desideri di ogni genere, desideri malvagi, sale ogni cosa. Egli non ha la facoltà di controllarli. Non è che abbiamo tutte le facoltà, quello che sale, sale. Vogliamo dire che non è vero. Vogliamo dire che non è così. Ciò che ci sale in cuore, quello ci sale. Sono pensieri malvagi, sono cose. Però la cosa importante è rendersi conto di questo. Questa è la cosa importante. Perché se ci rendiamo conto di questo, capiamo che nessuna cosa è in nostro potere. E che il destino finale dell'uomo, che ahimè è stato inquinato una volta, quando ti ha mozzicato il serpente, vedete che viene Satana rappresentato come un serpente. E in tutte le culture del mondo viene adorato il serpente antico. Qualsiasi cultura, dall'antichità, cioè. Perché anche nella simbologia c'è qualcosa di occulto. E questo veleno che è stato anestesizzato da Cristo, ma questo veleno che ha contaminato il corpo dell'uomo e l'anima dell'uomo, benché Gesù gli ha dato l'antidoto, egli è per guarirlo, ma questo inquinamento che egli ha avuto non può restare davanti a Dio, e per cui è destinato alla morte. Ma alla resurrezione, perché Gesù ci risuscita. Non ammette che il nuovo corpo abbia in sé il veleno che abbiamo ricevuto, seppur guariti. Abbiamo bisogno della resurrezione per avere un corpo che ci viene dato per l'eternità, immortale, incorruttibile, immarcescibile. Così sta scritto. Allora, egli non ha facoltà l'uomo di controllare quello che avviene nella sua vita, ma di valutare tutti i fatti negativi che gli avvengono, quelli carnali e quelli spirituali. L'uomo, se voi lo conoscete, io sono contento per voi, ma sappiamo che l'uomo non conosce nulla di se stesso. Chi ha studiato di più ha una vaga idea, vaga, del suo corpo. E chi ha studiato tanto anche l'aspetto psicologico dell'essere umano o l'aspetto spirituale, vaga in un universo, così va per tentativi. E quindi come potremo noi contendere con l'Eterno? E noi contendiamo sempre, mettiamo in discussione, no, dice, io non lo metto in discussione, va bene. Vedete, io sono sempre più spaventato dalla mancanza di conoscenza, dalla mia. Io parlo per me. E sono costretto, mio malgrado, ad ammettere che in me non abita alcun bene. Per forza. Per un motivo o per un altro. Com'è possibile? Cioè, il pastore di una comunità o il conduttore di una comunità dovrebbe essere un esempio di santità, dovrebbero apparire tutte le, come si chiamano le cose dei santini qua? Le aureole. Eh sì, ma la santità avviene solo quando tu ti rendi conto che ammetti quello che il Signore ti dice, che in me non abita alcun bene. Non lo dico io, Lo dice il Signore, lo dice Paolo da Tarso. Se Paolo non era santo, io non so chi è santo. Anche lui ammette. Allora ci sono delle parole di Gesù che mi rendono, che mi chiedono, mi danno comunque tranquillità. Quando mi dice, io non sono venuto per i sani, dice il Signore, ma io sono venuto per i malati, per quelli che hanno bisogno. Allora dico, beh, allora io che ho tutte queste gravi malattie, allora ecco il mio medico, colui che mi può guarire, colui che mi può curare, e non solo, colui che mi fa rinascere la vita eterna. Perché anche qui nei primi passi del capitolo 7 che abbiamo letto dei Romani, fa l'esempio con una donna sposata che per legge rimane legata al marito finché egli vive. Non c'è discussione su queste cose qua. Inutile che non la giriamo, non cerchiamo di camuffare la parola di Dio cercando di giocare a nostro favore, poi guarderemo anche un po' più avanti. Questo è, perché infatti una donna sposata è per legge legata al marito finché gli vive, ma se il marito muore, ella è sciolta dalla legge del marito. Perciò, perché sta facendo sto discorso? Cerchiamo di capirlo. Perché se mentre il marito vive ed ella diventa moglie di un altro uomo, sarà chiamata adultera. Ma quando il marito muore, ella è libera da quella legge, per cui non è adultera se diventa moglie di un altro. Così dunque, fratelli miei, anche voi, ecco, sta facendo questo esempio. Quindi, così dunque, fratelli, anche voi siete morti alla legge mediante il corpo di Cristo, per appartenere ad un altro, capisci? Morto uno, o un altro che è risuscitato dai morti, affinché portiamo frutto a Dio. Infatti, mentre eravamo nella carne, le passioni peccaminose erano mosse dalla legge, che erano mosse dalla legge, operavano nelle nostre membra, portando frutto per la morte. Ma ora siamo stati sciolti dalla legge, essendo morti, ecco il motivo, a ciò che ci teneva soggetti, affinché serviamo in novità di spirito, e non nel vecchio sistema della lettera. Ecco, quindi io sono venuto per i sani, non sono venuto per i sani, ma per i malati. Ed è questa consapevolezza che fa sì che noi andiamo dal medico, da colui che ci cura. E questo è un medico che risuscita i morti, non cura solo le malattie. Infatti, Paolo dice, io so che in me non abita alcun bene. Ci sono malattie che, in un modo o nell'altro, riescono a guarire, riescono. Il Signore ha creato un sistema, comunque. Voi sapete che quando ti ferisci, poi la pelle, la carne un po' si chiudono, un po' per volta, sì. Finché si riforma la crosticina, finché poi tutto torna come prima, no? Ci sono altre malattie nelle quali, o altre ferite, che vi rimane il segno. Vi ricordate che vi siete feriti. E ogni tanto dovremmo ricordarci anche noi di questi segni, di queste ferite che ci restano addosso. Siamo guariti. Il Signore ci ha guariti, ma non dobbiamo dimenticarci quei segni devono ricordare dove ci siamo feriti, dove ci siamo fatti male. Io ne ho qualcuno addosso, per un motivo o per un altro. L'altro giorno ne guardavo, ne ho uno qua, qui. E tutte le volte che la vedo, questa cicatrice, poi non la vede, proprio non si vede più. E avevo solo 13 anni, 14 anni. E lavoravo in un periodo di, così, di travaglio della mia vita, in questa fabbrica, nella fabbrica di mia madre, questa fabbrica tessile, che si chiamava Schindler, tipo la fabbrica Schild, tipo la fabbrica di Schindler, producevano stoffe. Io lavoravo già lì, in mezzo agli acidi, in mezzo a queste cose qui, in questa tingerma, una cosa grande, enorme. E mi ricordo che c'era uno svizzero che rideva e scherzava, no? Dice, dai che ti faccio vedere una mossa di karate, di judo. E così mi ha preso da dietro e mi ha alzato, mi ha preso le mani così, no? E mi ha sollevato per farmi ruotare. Ma mentre mi faceva ruotare, nel taschino avevo delle forbici. E queste forbici mi sono entrate, non mi hanno tagliato la vena, ma mi sono entrate e ancora qui ho la ferita. E allora, vedete, sono episodi che mai più, se non ci fosse stata questa ferita, non mi sarei ricordato. Magari mi sarebbe passato. Ma quando vedo ogni tanto questa ferita, mi ricordo. Dico, guarda. E mi ricordo tutti gli episodi di quel periodo, che per me non è stato un altro periodo grandemente felice della mia vita. Comunque, le ferite servono a quello, le cicatrici servono per ricordare, però è guarito, è guarito. Ed è così, il peccato che ci ha, che il male, Gesù l'ha curato, abbiamo le cicatrici, ma nel posso andare alla presenza di Dio nel nuovo mondo con un corpo rigenerato, con la cicatrice? No, no. Il Signore, non appariremo più con nessuna cicatrice, perché dice, io ho gettato lontano da me i vostri peccati quando uccido dalla terra. E quindi anche le nostre cicatrici, assieme ai peccati. Ora, ecco, dice, io non sono venuto per i sani, ma per i malati. Ma vi sono altre malattie che sono di tipo spirituale, che sono più pericolose, molto più pericolose di quelle che ci esce un po' di sangue o cose del genere, ma perché sono nascoste e sono quelle spirituali, capite? Che non sono per nulla sotto il nostro controllo, per nulla, non riusciamo a controllarli. E Davide peccava, scusate, pregava, a parte peccava, peccato anche lui. Diceva, Signore, ti prego, guardami dai peccati occulti e da quelli involontari. Perché noi se pecchiamo non lo facciamo volontariamente. Beh, se no, no, i nostri peccati sono quelli dei credenti involontari, perché se fossero volontari, di cosa stiamo parlando? E quindi Davide pregava, guardami dai peccati occulti. Da quelli involontari che fanno parte del mio essere, che ho ereditato dalla natura di Adamo. Nel cuore dell'uomo salgono bestemmie e ogni specie di immondizia, e sono queste cose che inquinano l'uomo. Non il cibo, come abbiamo visto, fermi è che non siamo arrivati al dunque. Non il cibo che entra nell'uomo, che inquina l'uomo, perché quello non è questo che vanno nella latrina, che vanno, non sono queste le cose che inquinano, ma sono le cose che escono dal cuore dell'uomo. E che cosa esce dal cuore dell'uomo? E adesso ci arriviamo. Non sono le mani sporche. Le mani sporche ti possono causare un mal di pancia se c'è qualche batterio in giro. L'altro giorno mio nipote, quello più piccolo, a tutti i costi ha insistito, mi ha infilato una mano in bocca e mi è venuto un po' di mal di gola. Ma l'ha fatto con tutta la forza. Così. Quindi non è il cibo di per sé che può inquinare il mio corpo, ma è quello stesso cibo che inquina il mio spirito perché ho trasgredito la parola di Dio. Qui c'è una piccola sottigliezza. Sapete, tante volte parliamo di cibo, dice no. Molti con queste parole che ha detto Gesù hanno scagionato, hanno liberalizzato ogni tipo di cibo da mangiare. Quindi, che cosa succede? Dunque, c'è chi annulla la legge di Dio perché gli fa comodo, dicendo che non è ciò che entra nell'uomo che lo inquina. Ed è verissimo, perché lo dice Gesù. Ma tu sei inquinato perché ti sei preso una licenza pensando che Gesù abbia abolito la legge. Te la sei presa questa licenza? Dici no, ma quello riguardava gli ebrei, non riguarda più noi. Questi tipi di consiglio che Dio dà, perché? Dunque, qual è la sostanza? Dov'è che ho... Certo, il cibo, qualsiasi cibo che mangio, come dice Gesù, lo mangio, va nella latrina. Ma se Dio mi ha vietato una cosa, l'ha vietata, viene abolita? Gesù ha detto che ha abolito la legge? No. Ma sei tu che abolisci la legge. Quindi l'esempio, secondo me, non è molto calzante. Quando si cerca di sdoganare ogni cosa, no? Poi ognuno, per carità, fratelli cari, è libero di fare le proprie considerazioni, come le abbiamo fatte sul velo. E ora ci sono sorelle che mettono il velo. Non lo mettono. La parola di Dio cosa dice? Non si trattava neanche di velo. E quindi sarà bene che ognuno rifletta. Io ho girato queste cose proprio perché non sono un dittatore, ma perché vorrei che ognuno riflettesse bene. L'avete letto bene quella cosa che vi ho girato? L'avete ascoltato bene? E tratte le vostre conclusioni. Se uno, per me, vuole mettersi il burka, sono affari suoi. E se non se lo vuol mettere, lo stesso. Dice, ma adesso... Non è adesso o non adesso. Ognuno deve rispondere dalla propria coscienza, non di quello che dico io. Io cerco solo di mettere le cose alla luce della parola di Dio, dove alla fine ognuno può scegliere quello che vuol fare. Ne abbiamo parlato. Quindi, diciamo, oggi abbiamo fatto una cosa, domani ne facciamo un'altra. No. Noi ci poniamo sempre davanti al Signore, nella nostra coscienza, in tutto quello che facciamo. E quindi dobbiamo avere gli elementi per poter giudicare se una cosa è giusta o è sbagliata. Che cosa veramente vuol dire quella cosa? No? Dunque, qual è la sostanza che inquina l'uomo? La materia? O l'uso improprio di essa. La materia di per sé non dice niente, è l'uso improprio che se ne fa, e l'uso che se ne fa è sempre di tipo spirituale, ecco perché lo inquina. È proprio questa natura che non posso controllare, che travalica la mia volontà, per la quale Cristo è venuto a salvare ciò che era perito, ciò che si ribella a Dio, anche dopo aver creduto. È questo che inquina l'uomo e che esce dal cuore dell'uomo. Adesso Gesù mi ha dato questa facoltà. Ma Gesù ha detto chiaro e tondo che lui non è venuto ad abolire la legge o i profeti. Punto. Questo lo possiamo annullare, quello che ha detto? No. Queste sono riflessioni, cari fratelli e sorelle. Ed è per questo che abbiamo bisogno dello Spirito Santo, che ci faccia luce sui lati più oscuri del nostro carattere e sulle cose che facciamo fatica a comprendere del nostro carattere, non solo carnale, ma anche spirituale, per farci comprendere che Dio ci dà pace. Capito? Se siamo angustiati e siamo dispiaciuti per non essere stati capaci a tenere a freno questa natura ribelle, sia benedetto il Signore, perché abbiamo compreso, siamo avviliti tante volte, perché non siamo stati capaci di... Non siamo stati capaci, però ci siamo resi conto. E allora siamo avviliti e dispiaciuti. E allora il Signore ci mette una pezza. Allora possiamo dire, Signore Gesù, Tu hai preso su di Te tutte le nostre infermità, i nostri peccati, affinché, rinchiusi nella disobbedienza più totale, Tu ci faccia la grazia. Ci fai grazia, ed Egli ci fa grazia. Affinché Tu ci liberi dalla nostra miseria. Paolo qua dice, oh miserabile uomo che sono, chi mi libererà da questo corpo di morte? Affinché Tu ci liberi dalla nostra miseria. Voglio dunque offenderti, Signore? Qualcuno vuole offendere il Signore, no? Spero proprio di no. Certo che no. Tu che scruti il cuore e le reni, conosci appieno la mia condizione di schiavo, che vuole essere riscattato pienamente da Te. Per questo l'unica cosa che può darmi pace è il Tuo sangue prezioso. Io non posso venire qua a raccontare barzellette. Abbiamo bisogno di ricordarci che Satana gira come un leone ruggente per divorarci, per toglierci la pace e la comunione con Dio. E dobbiamo renderci conto. Ha tentato Gesù e tenterà anche noi, sempre. Se no non sarebbe scritto. Ma alla fine la colpa, se siamo stati tentati e siamo caduti in tentazione, sì, lui fa il suo lavoro, ma anche noi dovremmo fare il nostro da credenti. Gesù ancora dice pregate affinché non cadiate in tentazione. Perché lo dice? Quando è andato a pregare ha detto non siete stati capaci di vegliare neanche un secondo, sono addormentati. E ancora c'è scritto resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi. Certo, forse dimentichiamo troppo in fretta tutte le raccomandazioni che il Signore ci ha fatto, perché ci sentiamo troppo sicuri. E mentre dormiamo, in quel sonno veglia, egli, dormiamo naturalmente quando siamo svegli, egli semina nel nostro cuore anche la bestemmia contro il nostro Dio e Salvatore, per poterci distruggere, facendoci togliere così la protezione di Dio. Ci prova, se no in che modo potrebbe farlo? Com'è che potrebbe divorarci, come sta scritto? Egli gira attorno come un leone ruggente, perché cerca di vedere chi può sbranare. Altrimenti come lo potrebbe fare? Non potrebbe farlo. E allora siamo noi che dobbiamo vegliare. Se ci salgono cattivi pensieri dal cuore, malvagi, anche quando leggiamo. Io ho sentito tanti fratelli anziani, in tutta la loro storia, diciamo, quanto leggevo, ogni tanto sentivo addirittura una voce doppia, sentivo parole di bestemmia, nello stesso tempo che mi salivano, venivano dal povero uomo, no, venivano da Satana. E allora mi ricordo di questi fratelli che dicevano: ho pregato il Signore perché allontanasse da me questa tentazione, perché l'unico modo per cui ci può venire meno la protezione del Signore è questa, quella di farci cadere non tanto in questi peccatucci per cui ci cadiamo già normalmente, no? Ma peccati di tipo spirituale, è ciò che ci sale in cuore. Allora, ecco che non è ciò che entra nel cuore, cioè che entra dalla bocca e va nella latrina che ci inquina, ma ciò che esce dal cuore dell'uomo. Perché dal cuore dell'uomo, come abbiamo visto prima, escono tante altre cose. Perché dal cuore dell'uomo provengono pensieri malvagi, ecco, omicidi, adulteri, fornicazioni, furti, false testimonianze, maldicenze. Queste sono le cose che contaminano l'uomo, ma il mangiare senza lavarsi le mani non le contamina. E anche prendersi la licenza da parte nostra di voler annullare quello che Dio ha scritto, anche questo contamina l'uomo, non quello che mangia. Anche questo contamina l'uomo. Gesù l'ha detto chiaro: non sono venuto ad abolire la legge e i profeti. Non è questo lo scopo per il quale Gesù è venuto. Io sono venuto a compiere la legge e i profeti. Non è questo il motivo per cui Gesù è venuto. Se voi pensate che sia venuto a darci la licenza di mangiare ciò che volevamo, topi, serpenti e chi più ne ha più ne metta, non dico maiale perché sennò è tutto il resto, cani, tanto per farci... Se pensate che sia venuto per autorizzarci, ecco, mi sembra ma molto, molto riduttivo. No, non è venuto per questo. È venuto per santificarci, e chi è santo si santifichi ancora. Cosa possiamo ancora dire, cari fratelli e sorelle? Signore, si fa sera, vedete quando si fa sera? Adesso è mattina, c'è la luce del sole. C'è il mio nipotino che mi dice sempre, ma domani viene di nuovo il sole. Anche lui sa che vede che viene buio e poi... E un giorno ho voglia di dirglielo, vedi, di leggerglielo, non verrà più la notte, mai più, perché ci sarà sempre giorno, sempre. Signore, si fa sera, veglia su di noi, sta scendendo un buio cupo sul mondo. Sì, è sempre sceso in tutte le epoche, è vero. Ma Gesù non avrebbe detto che sarà come i tempi di Noè. Gesù ha detto questo. Gli uomini ha fatto quell'esempio. Non ha fatto l'esempio di un'altra generazione. Gli uomini vendevano e compravano, mangiavano, prendevano moglie e andavano a marito. In Timoteo cosa dice? Gli ultimi tempi saranno tempi difficili. Perché l'uomo sarà così, 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 ed è la nostra fotocopia, esatta. Allora, mentre si fa sera, Signore veglia su di noi, ma allora un ragazzo giustamente potrebbe dire, ma io come faccio a progettare il mio futuro? Ma tu devi progettare il tuo futuro. Tu devi progettare il tuo futuro. Perché, Signore, dobbiamo vivere come se Egli arrivasse oggi, ma come se dovessimo vivere ancora 100 anni sulla terra. Tu devi fare tutte le cose che fai tutti i giorni. Devi studiare, devi andare a lavorare, devi fare i tuoi progetti, devi programmare la tua famiglia, devi fare tutto quello che devi fare, perché tanto il tuo futuro non lo conosci, né tu, e quindi questa è una cosa normale che dovete fare. Noi ci stiamo preparando, quello che lo diciamo perché siate forti, perché abbiate conoscenza della verità spirituale che vi dà sostanza. Siete pronti, sarete pronti con i fianchi cinti, ma il vostro futuro lo dovete programmare. Perché Paolo ha detto, chi non vuole lavorare non deve neppur mangiare. E quindi questo è normale, non stiamo parlando di una catastrofe imminente. E anche se la catastrofe è imminente, voi non lo sapete. Quindi voi dovete vivere serenamente, dovete costruire il vostro futuro. Se nasceranno dei figli, è il Signore che li ha fatti nascere e voi ve ne prenderete cura, ma non potete dimenticare la realtà spirituale. È inutile che ci mettiamo una campana, non di vetro, di piombo o di bronzo in testa. Quindi voi dovete vivere la vostra vita come se Dio venisse. Gesù tornasse fra 100 anni, ma come se tornasse anche domani. Quindi c'è questa cosa, voi dovete fare la vostra vita e vivere serenamente tutti i giorni, sapendo che voi potete vivere serenamente perché avete una conoscenza che gli altri non hanno. Avrete una protezione che altri non hanno. Perché Gesù ha detto, cercate prima il regno di Dio e tutto il resto vi sarà sopraggiunto. Cioè le difficoltà che avrete, egli sa che ce l'avete e vi verrà incontro. Nel momento che chiederete il suo aiuto non ve lo negherà, perché sa di cosa avete bisogno. Però egli una cosa vuole, che prima cercate il suo regno, lo realizzate nella vostra vita e poi dice, io di cosa hai bisogno? Di questo. Ecco, ancora prima che tu apri bocca, ti viene incontro. Capisci? Non stiamo parlando, perché se no stiamo parlando di una cosa, dici, ma allora io che futuro ho? E tutti noi che futuro abbiamo? abbiamo sempre convissuto con questo, cioè è normale. E gli altri che futuro hanno? Gli altri hanno un futuro? Hanno più futuro di te dove? Quelli del mondo? No, quelli hanno solo incoscienza. Questa è la diversità. Dal vivere nella coscienza spirituale al vivere nell'incoscienza totale. Ma vive proprio veramente, qualsiasi cosa ti manda in tilt, una foglia che cade, scappi perché pensi sia un fantasma. Ed è così. Ecco, invece, il Signore vuole questo, vuole il bene di ognuno di noi, ecco, e di voi. Infatti l'Apostolo Giovanni dice, giovani siete forti, perché io, Gesù, ha vinto il mondo. Ha vinto il mondo con tutto ciò che... Allora, questo vuole essere di incoraggiamento. Non vuole essere... Dice, ma allora divento credente per deprimermi? Ma assolutamente no. Diventi credente per essere felice, per essere stabile, per avere quella pace che diversamente non puoi avere. Ti puoi solo illudere. È inutile che stiamo a dire per tutto il resto. Come fa il mondo? Vado a convivere perché così faccio la prova e dopo se non mi va bene un calcio nel sedere, buonanotte. Se hai qualche difficoltà, ciao, ti lascio. E non te... No, questo non è... No. Io voglio costruire una realtà stabile nella mia vita. Devo guardarmi in faccia. Devo diventare un uomo, devo diventare una donna. E ho bisogno di costruire la vita qui perché, Signore, sono maturo per questo, ho l'età per farlo, certo. Allora se hai l'età per farlo, questo che devi fare. Devi entrare in quella che è la volontà di Dio. E la volontà di Dio è questa. Quindi di costruire il vostro futuro con le spalle dritte. Questo che dovete fare. Questo il Signore vi chiede. Di fare la vostra vita. Non vi dice di smettere di lavorare, di studiare. Ma dove sta scritto? Solo che noi dobbiamo avere fiducia nei tempi che ha scelto Dio per ognuno di noi. Perché se sta precipitando una casa, che fai? Non gli metti due assi attorno per impedirgli che vada giù? Ed è così. E quindi possiamo dire, Signore, si fa sera e veglia su di noi e trattieni il tuo servo dai peccati involontari. Amen.